Allora, stamattina leggiamo un secondo, andiamo nell'Esodo capitolo 20 e leggiamo. Vorrei, vabbè, tutto ciò che conosciamo, non, io sono il Signore Dio tuo, sono i 10 comandamenti, sostanzialmente. Poi, leggiamo, diciamo dal 12, onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra. Che l'Eterno tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, segnalare, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai, ecco, questa è la parte da sottolineare anche, non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del suo prossimo, che sia del tuo prossimo. Va bene? Poi ci trasferiamo e andiamo nel Salmo 10, gentilmente. Qualcuno che legge. Mi raccomando, se state registrando, perché insomma, Sergio non c'è. Sì. Salmo 10.
Eterno, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempi di avversità? L'empio, nella sua superbia, perseguita con violenza il misero. Essi saranno presi nelle macchinazioni stesse da loro ideate. Perché l'empio si gloria dei desideri dell'anima sua e ne dice rapace e disprezza l'Eterno? L'empio, nell'arroganza del suo volto, non cerca l'Eterno. Tutti i suoi pensieri sono: Dio non c'è. Le sue vie prosperano in ogni tempo. I suoi giudizi sono per lui troppo alti, lontani dalla sua portata. Egli schernisce tutti i suoi nemici. Egli dice in cuor suo: Io non sarò mai smosso, non mi accadrà mai alcun male. La sua bocca è piena di maledizioni, di frode, di inganno. Sotto la sua lingua vi è perversità e iniquità. Egli sta in agguato nei villaggi, uccide l'innocente in luoghi nascosti, i suoi occhi spiano l'infelice. Egli sta in agguato in luoghi nascosti come il leone nella sua tana, sta in agguato per ghermire il misero, egli ghermisce il misero, attirandolo nella sua rete. Egli se ne sta quatto e chino. E gli infelici soccombono alla sua forza. Egli dice nel suo cuore: Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non lo vedrà mai. Levati, o Eterno, o Dio, alza la tua mano, non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio. Egli dice in cuor suo: Tu non ne chiederai conto, ma tu hai visto, perché tu osservi attentamente la perversità e l'afflizione, per poi ripagare con la tua mano. L'infelice si rimette a te, tu sei colui che soccorre l'orfano. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Se tu ricercherai la sua malvagità, non la troverai più. L'Eterno è re per sempre, le nazioni sono scomparse dalla sua terra. O Eterno, tu dai ascolto al desiderio degli umili, tu rafforzi il loro cuore, le tue orecchie sono attente. Per far giustizia all'orfano e all'afflitto, affinché l'uomo fatto di terra smetta di ripetere spavento.
Fece come tutta la parola di Dio, se la leggiamo in passant, ma sì, in fondo invece sono cose molto più profonde di quello che noi possiamo percepire. E vi dirò di più, anche quando leggiamo la parola di Dio, sì, la parola di Dio, ma cioè non la prendo sul serio, non do alla parola di Dio la giusta autorità che ne scaturisce dalla sua santità. Chi siamo noi? Altro che metto il velo, non lo metto. Di cosa stiamo parlando? Il Signore quando parla, parla una volta per sempre. La sua autorità è assoluta. È un mondo che io, francamente, non capisco più. Non il mondo che non crede, anche il mondo dei credenti. Mi sembra tante volte un'armata brancaleone. Cioè un giorno fanno una cosa, il giorno dopo ne fanno un'altra, il giorno dopo ancora un'altra, secondo come si alzano la mattina, secondo il loro senso di pietà, secondo il loro... ma non saprei. Poi andiamo nel capitolo 3 di Giovanni. Leggiamo i primi 21 versetti. Qualche volontario? Tre. Primi 21 versetti.
C'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: In verità ti dico che se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico, se un uomo non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così per chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo rispondendo gli disse: come possono accadere queste cose? Gesù rispose e disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or, nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora, il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. Amen.
Dunque, c'è questo filo che lega la parola di Dio in più parti. Infatti chi fa cose malvagie odia la luce e non viene la luce finché le sue opere non siano riprovate. Perché gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. È un discorso che conosciamo, sono parole che conosciamo, abbiamo sentito tante volte, ma la cosa più importante è quella di analizzare la parola di Dio per quella che è, di cui noi non siamo capaci di fare. Se tanti risultati negativi si vedono nella Chiesa, non dico la nostra, ma posso dire anche la nostra, è il risultato di come si prende sul serio la parola di Dio. Parlando della parola di Dio, non dico la parola di Dio, Dio escluso. Significa prendere Dio sul serio o meno. Se lo prendiamo sul serio o meno, in tutto quello che dice. Eppure, molto probabilmente, io ve lo dico su una cosa molto, una cosa importante, perché c'è il rischio di essere, come dice Gesù, vomitati dalla sua bocca, perché c'è questa tiepidezza, né sì né no. Così, se ho voglia di, perché tanto, siccome c'è scritto che Dio ha tanto amato il mondo, che ha fatto, e quindi siccome ci ha dato il suo figlio per la nostra salvezza, noi pensiamo veramente che questo significa che possiamo veramente far tutto ciò che ci pare piace, decidere come ci pare piace, cambiare le cose al nostro piacimento. Ma è veramente così? Ma è veramente così? Io dico, se non prendiamo sul serio la parola di Dio, ma di quale fede stiamo parlando? Non prendere sul serio la parola di Dio significa non prendere Dio sul serio. Cioè, è un'offesa nei confronti del Signore al quale noi diciamo di credere. C'è qualcuno che non concorda, non importa, non importa. Allora, oramai dobbiamo realizzare con mano che da quando nasciamo abbiamo un nemico, cioè abbiamo nemici da ogni parte della nostra vita. Quindi i nostri progenitori hanno compiuto quello che hanno compiuto nell'Eden. Da quel momento è arrivata la morte. Con tutto ciò, la morte è l'ultimo nemico, ma prima c'era tutta una serie di nemici di vario genere, gli uomini stessi, le bestie dei campi, le avversità della vita, ce n'è di ogni genere di nemici. Ma perché? Perché Adamo ed Eva non hanno preso sul serio la parola di Dio, la parola del Signore che gli ha detto: se toccate di questo frutto, e certo morirete. Se mangiate, è così successo. E noi non abbiamo imparato questa lezione, perché continuiamo imperterriti nella nostra via, via personale, non via spirituale, personale, con le nostre convinzioni, come abbiamo visto l'altra volta, e continuiamo. E ognuno risponde di se stesso, giustamente. Però io temo che lo stesso errore che ha commesso Adamo ed Eva lo commettiamo noi, non prendendo la parola di Dio, non solo non può essere messa in discussione, ha un'autorità assoluta, per cui chiunque non si attiene a questa parola, che cosa volete che ne sia della sua vita? Beh, e allora, l'ordine che il Signore diede nella sua legge, vedete nell'Esodo, c'è scritto, una di queste, dovrei cercarlo un attimino, ma c'è scritto chiaro di non rimuovere i confini, gli antichi confini, il limite, che c'è anche tra una terra e un'altra, di non toccarli, sai, perché la tentazione è grande. Come abbiamo prima visto nell'Esodo, il Signore dice una cosa: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare. Ma perché dice queste cose? Perché dovrei desiderare la casa del mio prossimo? Già se vado a scavare in fondo, vado a vedere che c'è una malattia profonda nell'essere umano. Perché cerco di appropriarmi o desidero cose che non sono mie. Lo stesso della donna, è che una bella donna, se il marito muore, quasi quasi, o se non muore, cioè, è così la sua serva, è tutto un programma, c'è da farsi tremare le gambe, e invece sono cose che noi diciamo, ma le sappiamo però, da questo atteggiamento che notiamo, ne conseguono guerre e omicidi, ma non solo le guerre tipo quelle che stanno avvenendo in questi giorni tra Russia e Ucraina, ma ce ne sono altri 50 conflitti per il mondo, non solo quelle. Guerre di ampio livello, guerre nelle famiglie, guerre tra fazioni, guerre. Poi deve essere quello più ragione più torto. Ma se le guerre sono già nelle nostre famiglie, perché non ci atteniamo semplicemente alla parola di Dio? Ma chi non è credente, è chiaro che è sempre in guerra. Ma chi è credente, diventa strano, che è molto strano. Allora, io dico questo, in fondo, è solo la guerra, è il risultato della trasgressione della parola di Dio e non aver preso sul serio il Signore, né ieri Adamo ed Eva e né oggi noi che abbiamo capito il suo progetto, che abbiamo accettato il suo sacrificio, ma non accettiamo però che la sua parola dimori in noi, ma Gesù lo dice. Dice, se non dimora in noi la sua parola, vedete un po', io non vorrei trovarmi tra 5 minuti davanti a Dio perché mi è venuto un infarto e non ho preso sul serio la sua parola, capito? Perché il Signore ha parlato chiaro, eppure mi interessa, eppure seguo la mia via, caparbia, in ogni condizione della mia società e del mio stato d'essere. Ma come bisognerebbe fare da bravi credenti, dico bravi tra virgolette, è proprio quello di analizzare ogni cosa, non solo come facevano i cristiani di Berea, vedevano se attraverso la scrittura corrispondeva Poi avrà un'analisi biblica, ma poi è un'altra cosa. Qui, cioè, perché Adamo ed Eva non hanno preso sul serio la parola di Dio e abbiamo avuto le conseguenze che abbiamo avuto, e noi possiamo non prendere sul serio. Dice, no, ma noi la prendiamo sul serio. Noi veniamo la domenica qua per adorare il Signore. Non so, ma allora io dico questo. Allora come credenti noi dobbiamo cercare di analizzare il male, la causa primaria che ci porta a non aver rispetto della parola di Dio. E tornare e creare questo conflitto. E torniamo al livello dei bambini dell'asilo. Che cosa succede? No, ma è stato lui. Ah no, l'altro dice, no, ma è stato lui. È stato lui, ma ve lo ricordate? È così. Anche noi cerchiamo. L'uomo fa così. Insieme che da bambino. Allora, la tentazione, vedete, di occupare uno spazio libero. State attenti perché qui si nascondono i nostri problemi. La tentazione di occupare uno spazio libero, lasciato vuoto, anche temporaneamente, non riguarda solo i terreni agricoli o l'occupazione abusiva delle case. Sapete che adesso ci sono gli abusivi, no? Occupano le case, poi, no? Ma non solo, o peggio, l'aggressione o l'occupazione di intere nazioni. Queste sono storie. Le guerre, perché ci sono? È sempre per questo motivo. Solo quelle grandi, quelle piccole non le guardiamo, no? Ma no. Il problema è che non c'è più rispetto di che cosa? Dei limiti spirituali. A parte i limiti materiali, che sono evidenti, perché io ho messo tre pietre più in là nel tuo orto, ma i limiti spirituali che il Signore, e morali, che il Signore ci ha dato, sono una vera piaga. Questo è una vera piaga. Perché? Perché l'inversione dei ruoli, cioè, sapete chi comanda adesso nella famiglia? Il maschio, la femmina? Chi comanda? Perché è ovvio che non si può neanche parlare più di capofamiglia. O dico, chi comanda? I figli? Chi comanda? Cioè, non si tratta di comandare. Chi è che ha l'autorità nella famiglia? No, l'ho letto io poc'anzi, ma c'è scritto in Genesi, è chiaro quello che dice il Signore. Lo dice e lo ripete. E no, non va bene. Allora questo, ecco. L'inversione di ruolo nella famiglia e nella società. Sapete quando ci sono quei maschietti che mettono, sono dei conigli, no? Non mancano niente. E le donne gli piace perché il maschietto gli ha lasciato lo spazio e la femmina se n'è ben appropriata di questo spazio, capisci? No? Nella società. E questo fa parte del trasgredire la parola di Dio. Semmai un uomo non ha quella grande personalità, la donna al massimo lo può al massimo aiutare, dico, ma non né imporre né trasgredire la legge di Dio per questo. Ma in effetti analizziamo bene, la parola dice da dove vengono i furti, le contese, gli adulteri, le fornicazioni, da dove vengono tutte queste cose? Da dove? Gesù dice del cuore dell'uomo. Ecco, non solo. È scritto che ora chi rubava non rubi più e chi mentiva Dice, ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Altro che il dottor Freud. Signori, sapete chi è Freud? Lo sapete tutti. Questo grande psicanalista è diventato appunto padre della psicanalisi, ha cercato di capire l'animo umano, la psiche dell'uomo, per capire. Ma non c'è bisogno di andare da Freud, basta leggere la parola di Dio e tutti i nostri conflitti, se ci sottomettiamo alla parola di Dio, sono risolti pacificamente, pacificamente. Allora, altro che il signor il dottor Freud, solo attraverso la parola di Dio si può analizzare il male, perché per capire il male lo devi analizzare, se no come faccio a darti una medicina? Ecco, in questo modo solo lo si fa portandolo alla luce per guarirlo, riconoscendolo. Vedete, il tentativo di sconfinare, attenti, il Signore scrive di non rimuovere il limite antico alla sua parola. E non rimuovere quello che, gli ordini che lui ci ha dato. Non sono da rimuovere. Uno si rende colpevole di trasgressione, di essersi fatto beffe della parola di Dio, cadendo in disgrazia. Il tentativo di sconfinare è ciò che provoca all'uomo un senso di onnipotenza. Capisci perché l'uomo tenta di sconfinare? E vi posso garantire che questo è lo stesso senso che ha provato Satana. Vi ricordate? All'inizio. Sconfinando l'ha fatto sentire come Dio. Capisci? Oh, anch'io sono... Ma lui, ma non c'è nessuno che è onnipotente. Capito? Perché? Oh, dico solo, perché questo senso di onnipotenza ti dà quello di sorpassare il limite, ti dà un senso appunto, questo sorpassare il limite, ti dà un senso di onnipotenza. Così si assumono le droghe. Perché si assumono le droghe? Per questo. Sballo, ti faccio sentire, vuol dire che vado fuori di me, cioè il sesso sfrenato. La sottomissione del prossimo con la coercizione, capito? Perché si fanno le orge coi frustini, con tutto ciò di più perverso che ci sia? E per questo, perché il senso di onnipotenza fa aumentare il piacere, no? Ora tutto questo è satanico, si vuole essere come Dio, e invece nessun'altra creatura è onnipotente se non il creatore che è benedetto in eterno, se non lui. Allora, il tentativo di sconfinare. Ma guardate, io sto parlando sul serio, cioè nel senso che spesso siamo colti dall'opportunità. Vedo mio marito più debole in una fase e cerco di approfittare, cerco di prendere io l'autorità che è solo sua. Non vi è capitato mai. Guardatevi. E se trovi il marito che non ha autorità, te lo concedi. E magari se trovi il marito che ha autorità, ti riporta subito al tuo posto. E dici, stai là. Stai lì. Non passare il limite. Perché il Signore ci ha posto questi limiti. Non si tratta, siamo più grandi, più piccoli, è solo questione di autorità, non di intelligenza. Punto, di ordine, eccetera. Va bene. Per aver... capisci? Questo ci provoca, ci diamo importanti, perché acquisiamo più ricchezza, più potere, più... e ci sentiamo importanti. Ma solo per poco, perché tra un po' te ne vai in inferno. Hai capito? Così facendo te ne vai in inferno. perché hai trasgredito la parola di Dio, come ha fatto Adamo ed Eva. E per, dice, ma però il Signore è morto per me, com'è che vado all'inferno? E vedi tu, c'è scritto, non solo che mi dici Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che avrà obbedito, che sarà sottomesso ad ogni sua parola. E quelle sì, venite benedette il Padre mio. Allora è per questo che l'uomo, per poter avere queste cose, questo senso piacere effimero dell'onnipotenza, cerca la trasgressione da ogni suo punto di vista. Ma per fare questo deve cancellare Dio dalla sua presenza. Come così facciamo noi, che vediamo una casa vuota e la occupiamo. E cerchiamo sempre più, lo sappiamo, una regola umana. Se oggi tu lasci il tuo potere, c'è subito un altro pronto a prenderla. Dice anche Gesù, ora se il diavolo lascia quella casa, no, vuota, arrivano altri sette spiriti, peggiori di lui, e la occupano. E quella casa è finita. Allora, no, perché sai, raccontarci sempre la storia della rapa della fava, va bene, no? Ma noi dobbiamo parlare di cose che ci mettono davanti la parola di Dio, davanti alla sua presenza, se è vero che ci siamo trovati nel suo nome. Allora, per aver rimosso un limite, però, si va dritti verso il giudizio di Dio, che ci piaccia o non ci piaccia. Anche lì noi non ci piace essere giudicati come il mondo, perché non essendo che non vogliamo obbedire e non vogliamo sottometterci, noi rischiamo uno scontro frontale con il Signore. Gli impenitenti faranno una brutta fine. Ed è pieno di impenitenti. Tutti sono incerti. Faccio sta cosa, non la faccio, se la faccio è giusta, se non la faccio è sbagliata. Cioè, il Signore dice che chi è mosso da dubbio, non lo dico io. Allora, ma vedete, questa tentazione si muove a tutti i livelli. La tentazione, se non i comandamenti non sarebbero stati scritti. Non desiderare la casa del tuo prossimo, l'asino del tuo prossimo. Allora, nell'uomo, nella donna, nei figli, accettano più il ruolo che Dio gli ha ordinato. Non è che gliel'ha dato così e fate quello che volete. Gliel'ha ordinato. Questo già avviene nella Chiesa. Io mi vergogno. Dico, quelli sono credenti? Non lo so. Uno è credente quando ha come autorità la parola di Dio. Allora è credente. Allora, perché sai, uno dice, non so se sono credente o meno. Lo sai, non è difficile. Allora, nell'uomo, nella donna, nei figli, accettano più il ruolo che Dio gli ha ordinato. Questo già avviene nella Chiesa, figuriamoci nella cosiddetta società civile. Basta. Sapete tutti, sotto gli occhi di tutti, lo sfascio totale, la distruzione totale. Ma Gesù dice, quando egli verrà troverai ancora la fede. Appunto, la fede in cosa? La fede in cosa? Cioè, tu ce l'hai la fede nell'autorità, la parola di Dio? Non lo so. Allora, per conquistarci uno spazio noi, perché così è, siamo disposti a mentire, perché questo è ancora un altro aspetto triste della stessa storia. siamo disposti a mentire, sapendo che i bugiardi andranno diritti nello stagno di fuoco e di zolfo. Preparato per Satana e i suoi angeli. La giustizia umana, quando poi arriva, sapete che andiamo davanti a un giudice umano, non risolve mai pienamente la giustizia. È giustizia umana, non è giustizia divina. Abbiamo solo un caso dove abbiamo goduto della giustizia di Dio, almeno quello che ricordo io, sulla terra, ed è il caso delle due prostitute all'epoca di Salomone, quando Salomone era giudice, e queste due prostitute, allora sapete, facevano le prostitute, non c'erano gli anticoncezionali, non c'erano pillole, non c'erano preservativi, e restavano incinte, e sono rimaste incinte, e in combinazione hanno partorito nello stesso periodo. Ma, sapete, una delle due, la notte, nel sonno, era presa, dormendo, sì, è addormentata sopra il suo bambino e lo ha soffocato, l'ha ammazzato praticamente. La mattina, quando si è alzata, cosa ha fatto? Ha preso questo bambino e l'ha messo, ha preso quello vivo e se l'è tenuto lei, quello morto gliel'ha dato all'altra prostituta, capisci? Quando si sono trovati davanti al giudizio del re Salomone, che sappiamo che arrivavano da tutto il mondo per sentire la sua sapienza, conoscete la storia, Salomone ha detto, ah, voi la reclamate, qualcuno dice, no, ma il bambino è mio, è colpa sua, quindi tornando a quello che dicevamo prima, è lei che mente, insomma, è colpa sua. Ma il Signore ha fornito Salomone di sapienza divina. E quindi c'è il racconto della spada. Dice, va bene. Salomone dice, va bene, allora quello è mio, quello è mio. Dice, datelo a me e con la spada lo taglio in due. Il bambino gli darò un pezzo di testa. Così dicendo, la mamma, quella che non era la madre di quel bambino che è rimasto in vita, diceva, sì sì, dividilo pure, meglio così che non... quella che era la madre vera ha detto, no, se mi stai gridando, piuttosto dallo a lei che non far morire il bambino. E Salomone ha capito e ha detto, lei è la madre, dateglielo a lei. Questo per farvi capire, questa giustizia non c'è se non viene da Dio. E allora, non bastò il danno terribile che aveva creato questa donna, uccidendo il proprio figlio, ma andando avanti al giudice, diceva che quello non era suo figlio, bensì quello che era rimasto vivo, cioè, quindi la menzogna, ma che cos'è l'essere umano? Scusate. Allora, i veri credenti provano gioia davanti a una giusta sentenza. Perché? Perché essa soddisfa anche la giustizia di Dio. Quando Israele o Davide erano in difficoltà, spesso e volentieri, era solo perché si erano allontanati dalla legge e dalla parola di Dio. Ed è così per noi. È così per noi. Noi non prendiamo sul serio la parola di Dio. Vuol dire che ci siamo allontanati, però questo non è che dici, pertanto vi potete allontanare quanto volete e poi vi avvicinerete. Appena avrete dei problemi, verrete subito, Signore, Signore. Ma cosa dice il Signore? Non chiunque mi dirà Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Quindi io smetterei di giocare a fare i credenti. È ora di prendere sul serio la parola di Dio. Se non prendiamo sul serio la parola di Dio, cioè la sua autorità, io mi chiedo come puoi tu definirti credente. Fatemelo sapere, se volete mi scrivete un messaggino, fatemelo sapere. Riflettete profondamente su questo, perché io non vengo qua a pettinare le bambole. Piuttosto me ne sto a casa, o non vengo più a tenere nessun culto, niente. Non è scritto a nessuno, non è che devo venire qua a tenere in piedi le illusioni pie di gente per farle sentire bene, che poi tanto... No, io devo fargli prendere coscienza della realtà spirituale. E questa mattina il Signore mi ha fatto prendere coscienza di questo fatto, del fatto che molto probabilmente non prendiamo sul serio la parola di Dio e tendiamo a sminuire, tendiamo a giustificare, e l'abbiamo fatto tante volte nella nostra vita. E continuiamo a farlo. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Io, non venite da me. Non venite da me. Allora, quando Israele era in difficoltà, cosa faceva? Spesso e volentieri, e perché si erano allontanati dalla giustizia. E così è per noi. Poi, quando le cose vanno male, allora cerchiamo di... Ma Signore, forse ho sbagliato, ho peccato, perdonami, ho fatto questo. Ma dai, siamo seri. Ma puoi fare questo giochino tutti i giorni? Non si può fare la Maddalena pentita così. Ma quando tornavano a lui, ma questo stiamo parlando di Israele, perché Dio ha un progetto profondo, ma quando tornavano a lui, Dio li liberava da tutti i suoi nemici. Allora, il desiderio di occupare e impossessarsi della casa del nostro prossimo è satanico. Non solo quello di impossessarci della casa del nostro prossimo, ma di qualsiasi cosa appartiene al nostro prossimo, di qualsiasi spazio che non è nostro. È satanico. Non per nulla. Nel darci 10 comandamenti sta scritto quello che abbiamo letto. Non desiderare, non desidererai la casa del tuo prossimo, la moglie tua, eccetera. Allora, questa legge, questa che sto dicendo, viene violata in continuazione. Come ne usciremo noi? Come ne usciremo noi? Semplicemente, come abbiamo letto in Giovanni, no, dico semplicemente, si fa per dire, se non prendiamo atto della realtà, non ne usciamo, non ne usciamo. Allora, semplicemente se siamo rinati spiritualmente a una nuova vita, se siamo rinati a una nuova vita spirituale, vuol dire che per noi la parola di Dio è un'autorità assoluta. Quindi non la possiamo mettere in discussione. Perché io e te stiamo litigando. Ma vogliamo metterci contro Dio. È una follia. Cioè, pensa dove ci porta la nostra pazzia. Allora, ci siamo rinati spiritualmente. Non come pensava Nicodemo, perché diceva, ma come faccio a rinascere di nuovo? A rientrare nella pancia di mia madre e rinascere. È un po' quello che diceva l'altro giorno il tuo fratello, che sentiamo ultimamente, che ora siamo la prima volta che noi siamo nati. Cioè, siamo qui. non l'abbiamo scelto noi. Chi di noi ha scelto di nascere? Non è che abbiamo scelto di nascere, siamo qua. Ma adesso possiamo scegliere però la vita eterna. Adesso la possiamo scegliere. Adesso è possibile questo. Se vuoi la vita eterna, adesso. Cioè, vedete, è bello anche questo. No? Quindi, semplicemente, se siamo rinati spiritualmente a nuova vita, allora e solo allora avremo la consapevolezza di una nuova realtà. Quella della realtà alla quale Dio ci ha chiamati, cioè l'eternità. E che vogliamo barattare anche noi con un piatto di lenticchie le promesse di Dio? Ah, ma tanto quelle sono lontane. Sì, l'eredità quando arriverà. Adesso dammi le lenticchie, che meglio che mangio questo piatto di lenticchie adesso. E così siamo noi. Adesso è meglio che mi godo la giornata, che mi litigo con te, non mi stressare, capisci? Mi faccio tutte le mie ragioni, non mi stressare, capisci? Va bene, allora, ed è per questa realtà spirituale, questa rinascita, se non siamo rinati, non possiamo vedere il regno di Dio, lo dice Gesù, ciò che è nato dalla carne è carne, e la carne non è il manzo o un'altra cosa, ma sono i desideri che sono contrari a quelli dello Spirito Santo di Dio. Quindi non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Chi è nato dallo Spirito lo sa, sai, è come il vento, soffia dove vuole e tu ne odi il suo suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così quelli che sono nati dallo Spirito. E come possono accadere queste cose? Lui rispose e disse, tu sei dottore in Israele, lo sai queste cose. In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo, che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. E allora, se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete? Vi parlo di cose celesti. Ecco. E quindi. Ed è per questa realtà che noi dobbiamo lavorare. Non più avendo come prospettiva il metro e mezzo di terra che ci copre. Chi prima e chi dopo. Il metro e mezzo di terra. Come prospettiva. Ma una vita indistruttibile in Cristo. Per avere questa vita indistruttibile in Cristo abbiamo bisogno di confrontarci con l'autorità di Dio che viene dalla sua parola. Ma non me la contate per favore, perché io non ci credo. Non ci credo ormai. Tu puoi cantare, ballare. Se per te la parola di Dio, tu dici che se tu dici che è autorità per te, bene, dimostralo con i fatti. Dimostralo con i fatti. Se ti dici di non far questo e tu lo fai, tu non sei credente. Tu stai provocando il Signore. Perché dici di essere peggio. I credenti, perlomeno i non credenti. Ma tu che dici di essere credente, poi fai un'altra cosa. Meditala tu. Allora, ai tempi di Davide, e non solo, il re, che parlando delle difficoltà, non solo di allora, anche di adesso, che noi in questa società abbiamo detto mille volte, ne abbiamo, ma sono niente. Una volta, ai tempi di Davide, non solo, i re che ti circondavano, venivano e ti facevano a pezzi, tanto per parlare di appropriarsi delle terre degli altri, delle case degli altri. Ti prendevano, ti schiavizzavano, eri figlio, ti prendevano i tuoi figli e te li deportavano, e te li portavano dall'altra parte, non li vedevi mai più. Ti facevano lavorare come schiavi nei loro campi, nei loro. Questo era tutto così. Un giorno avevano quello, un giorno avevano gli altri. Ecco perché Israele doveva stare ancorato alla parola di Dio. E anche noi, io voglio essere ancorato, perché so che questa è la mia difesa, la mia certezza. Se non ho questa certezza, tutto crolla per me. E allora, immediatamente, non abbandonavano Dio, ma deve essere per esempio per noi. Abbandonavano perché non prendevano sul serio la sua parola. Pure ce l'avevano scritta, avevano visto i suoi miracoli. Che cosa facevano? Come l'abbandonavano? Arrivavano i nemici. I Cananei, i Siri, i Moabiti, tutti quelli che potevano, gli davano addosso. E così è per noi. Venivano e distruggevano per prendersi ogni cosa. Ma il Signore liberò Davide da tutti i suoi nemici. I salmi lo dicono chiaramente, lo raccontano. Come sono sicuro, libererà anche noi dal male che ci circonda. Però dobbiamo prendere come scudo, lo dice, l'armatura del cristiano. Non è che lo devo dire. Come scudo la parola di Dio. Allora rispettiamo, allora, ma per far questo, cioè, quindi il Signore ci libererà tutti i nostri nemici, come sono sicuro, però c'è scritto: solo non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E sappiamo tutti quali sono. Sono quelle che non sono visibili, per quello sono delle tenebre. Quindi io ho messo adulterio con tua moglie, ho fatto altre cose che ho rubato, nessuno lo sa, quali sono opere delle tenebre. Allora rispettiamo tutti i confini che Dio ci ha dato con la sua santa parola e così saremo al sicuro. Chi vuole essere al sicuro? È così. Chi vuole essere al sicuro? Chi invece vuole essere come una barca che viene sbattuta di qua e di là? Faccia pure. Allora Gesù ha detto: io vi lascio la mia pace. Non come quella che il mondo dà, ma quella che egli dà a coloro che hanno ricevuto il diritto di diventare figli di Dio. Il Signore dà questa pace a coloro che gli ha dato questo diritto. Ma costoro hanno l'obbligo, non l'obbligo, c'è. Cioè, se hai creduto, e io torno a ripetere, se hai creduto, la parola di Dio non può essere un optional. Sì, è vera, ma la metto in pratica domani. Ma ti pare un atteggiamento davanti alla santità di Dio? Ma cioè non lo so. Io lo dico semplicemente per cercare di togliere qualche castagno dal fuoco. Perché io sono convinto che molti non prendono sul serio. Rimandano anche questo. Sì, ma io sono sicuro che quella è la parola di Dio. Però non metterò in pratica domani. Ma voi pensate che il Signore questo non lo sa, che non sa leggere bene i nostri cuori? Allora, se siamo in questa condizione, pensiamoci adesso, non domani, oggi è il giorno di grazia. Quindi se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Sei venuto sulla terra, come dicevamo prima, all'esistenza, e non l'hai scelto tu. Troviamo qua, mica l'ho scelto io. Però ora il Signore, hai conosciuto Dio ti ha chiamato, ti ha attratto a sé. Ora sei tu che puoi scegliere la vita eterna, oppure rinunziare sbattendo la porta in faccia a colui che ha creato di te. Io altro non ho se non da considerare fino in fondo quando veramente prendiamo sul serio la parola di Dio. E dico, non prendendo sul serio la parola di Dio, non prendiamo sul serio il Signore. Che Dio non voglia una cosa del genere per nessuno di noi. Amen.